Ave Maria, cari amici, ben trovati voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata all'appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa settimana, cari amici, si è deciso un po' di seguire la liturgia che celebra la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Siamo nella Settimana Santa e quindi con una meditazione, diremmo, possiamo proprio seguire questa fase così importante per noi, che è quella un po' di stare vicini, di contemplare nostro Signore Gesù Cristo nel suo sacrificio salvifico. Allora subito saluto Padre Giampio, Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria, Antonio, cari radioascoltatori, bentrovati tutti. Ave Maria a tutti, Ave Maria.
Si tratta, padre, un poco di, dicevo appunto, no, di seguire questa celebrazione, no, della passione di nostro Signore Gesù Cristo, ma anche proprio di soffermarci, no, sui momenti liturgici, quindi che accompagnano tutta questa vicenda.
Beh, sì, perché vedi, c'è un antico motto che dice: Lex orandi, lex credendi. Quello che la Chiesa prega è quello in cui crede. Quindi, per il nostro appuntamento al Catechismo, è bene come questa preghiera che la liturgia vuole innalzarci, la preghiera liturgica è quella che più ci innalza all'unione dei misteri di Gesù Cristo, vuole aiutarci a comprendere. Anche la liturgia diventa un piccolo catechismo o un grande catechismo, un insegnamento vissuto nella preghiera e nella celebrazione dei misteri. Vedremo un po' con le letture di queste messe che dovremo un po' affrontare con alcuni segni di cui è arricchito questa settimana santa chiamata la grande settimana, la settimana più importante, la settimana in cui viviamo gli insegnamenti più santi, i misteri più santi fatti da nostro Signore Gesù Cristo, appunto della sua dolorosa passione, morte e risurrezione. E per fare questo ci colleghiamo sempre col nostro compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un po' il nostro testo linea guida per inoltrarci nell'approfondire questi piccoli misteri. E proporrei di leggere assieme, verificare assieme l'articolo numero 112 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo ancora nella prima sezione, nella professione di fede, del credo, e il 112 fa una domanda: qual è l'importanza del mistero pasquale di Gesù? Antonio, se puoi dare lettura, grazie.
Sì. Allora, qual è l'importanza del mistero pasquale di Gesù? Il mistero pasquale di Gesù, che comprende la sua passione, morte, risurrezione e glorificazione, è al centro della fede cristiana, perché il disegno salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte con la morte redentrice del suo Figlio, Gesù Cristo.
Quindi il mistero pasquale, ci ricorda il compendio del Catechismo, vive tutto quello che è la settimana santa, la passione, la morte e la gloriosa risurrezione della domenica di Pasqua e la glorificazione del mistero dell'ascensione, tutti questi misteri in cui il nostro Signore Gesù Cristo viene innalzato. Ed è il centro culminante della fede cristiana. Se Cristo non fosse risorto, ci ricorda San Paolo, la nostra fede sarebbe vana, e sarebbe ancora più da compiangere se le nostre speranze fossero solo su questa terra. Invece, ecco, questo mistero, questo disegno salvifico di Dio, questa passione, morte e risurrezione che Gesù ha affrontato dopo la caduta del peccato originale, è proprio per la nostra salvezza. E per la nostra salvezza si è incarnato al seno della Vergine Maria, si è fatto uomo proprio allo Spirito Santo, patì sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, discese all'Inferno. Tutto questo è un disegno salvifico. Dopo, in previsione della caduta, lo stato isto, previsione della caduta del peccato originale di Adamo ed Eva, ecco che la nostra via di salvezza avviene proprio attraverso la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. La Santa Madre Chiesa nella liturgia ha voluto prepararci ad arrivare questa settimana santa con alcune altre settimane che l'hanno preceduta, con la penitenza delle settimane di Quaresima, con insegnamenti che ci continuano a richiamarci a una conversione, lacerate il cuore, non le vesti, con digiuni, pianti, innalziamoci, inoltriamoci, avviciniamoci sempre più all'altare di nostro Signore. E questa settimana santa è un'intensa settimana che ci prepara immediatamente alla solennità della Santa Pasqua, al mistero della risurrezione, al mistero del trionfo. Quando sembrava che umanamente tutto era sconfitta, tutto era perdita, così ecco che avviene la vittoria. Ecco che si ottiene quello che il nostro Gesù Cristo è il vittorioso, il sempre vittorioso, è il vincitore. Pensa anche con quelle stesse armi, dicono i Santi Padri, con quella ricapitolazione, con quelle stesse armi con cui il demonio aveva sconfitto, aveva messo in scacco l'uomo, aveva tolto l'uomo dai disegni di Dio, l'aveva allontanato dai disegni di Dio. Bene, Dio usa le stesse armi che ha utilizzato il demonio per restaurare, ricapitolare, risaldare quella unione, e riportare l'uomo a quella sua vocazione, riaprire di nuovo quelle porte del paradiso che quella disobbedienza gli aveva chiuso. Non so se era Sant'Ireneo, a un certo punto dice: un albero, una donna, la morte sono stati la causa della nostra rovina, l'albero del bene e del male, la donna, la nostra rovina è stata Eva, la morte è stata lo stipendio della conseguenza che ci ha portato il peccato originale. Bene, queste stesse armi le utilizza Dio. Una nuova Eva, l'Immacolata, che attraverso la sua obbedienza, l'albero della croce che dà morte a Gesù Cristo, e questo diventa la nostra vittoria. Ecco allora questa settimana che la Santa Madre Chiesa dedica a queste celebrazioni di questi grandi misteri della passione del nostro Gesù Redentore, è un tempo più santo dell'anno, la grande settimana o la settimana santa. Ecco allora perché prende questo nome di Settimana Santa e tutti questi giorni, lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo. E ecco allora che questi giorni hanno un particolare insegnamento che possiamo raccogliere e portare a nostro vantaggio o a nostro aiuto personale. In queste giornate. Ancora l'uso di consacrare più giorni al ricordo della passione di Gesù Cristo è qualcosa che risale al tempo degli Apostoli. I primi cristiani celebravano tutti i giorni della settimana santa con prolungati digiuni, accompagnati da lunghe preghiere, da elemosine, da altre pie pratiche e di devozione. Ed ecco allora che per celebrare questi grandi misteri vediamo un po' queste funzioni particolari che la liturgia ha voluto portarci per darci dei segni, qualcosa di esterno che possa un po' aiutarmi a ricordare che cosa stiamo vivendo. L'abbiamo iniziata con la Domenica delle Palme, l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. E assieme a questo c'è stata anche la benedizione delle palme, la benedizione degli ulivi. E abbiamo visto che questa settimana santa che gli altari vengono spogliati, in tante chiese le croci vengono velate di quel telo di colore violaceo. Questo per manifestare in modo più solenne, più sensibile il dolore, il lutto che sta vivendo della Chiesa, per ricordarci che il nostro Signore, prima della sua passione, non si mostrò più in pubblico, ed era in attesa. Ecco allora, la Chiesa non ci parla altro, che in questi tempi degli inni, questi inni che ascoltiamo, dei patimenti sofferti da Gesù Cristo per chi? Per noi e per salvarci, per venire in nostro aiuto. In questi giorni la tradizione ricordava anche nel venerdì precedente, a Domenica delle Palme, la compassione della Beata Vergine Maria addolorata, la Madonna ai piedi della croce, come ha condiviso i dolori, i patimenti di Gesù Cristo. Dopo quella profezia del Santo Simeone, ecco come dice la Madonna, in alcuni suoi discepoli, alcuni mistici, così, come non ha vissuto più un momento di gioia, ma tutto partecipava nel preparare, nel far crescere la vittima per la nostra salvezza. Ed ecco ora una giornata particolarmente per dedicare, considerare i dolori della Beata Vergine Maria. Era fino a qualche decennio fa, era questo venerdì che precedeva Domenica delle Palme, dedicando chiaramente il Venerdì Santo alla contemplazione alla Passione e misteri di nostro Signore Gesù Cristo. Ma giustamente la liturgia voleva anche fermarsi a considerare la compassione della Beata Vergine Maria Dolorata, la Regina dei Martiri. Ancora abbiamo vissuto la Domenica delle Palme con la liturgia tutta particolare, e questa liturgia ricordava l'ingresso trionfale che Gesù ebbe in Gerusalemme 5 giorni prima della sua morte. Come dice il Santo Vangelo, tutti gli vanno incontro, presi da un grande entusiasmo, e innalzano tante tante lodi con gli Osanna, Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questo episodio, ecco che ricordando, per ricordare questo episodio, la Chiesa nella liturgia che cosa ha pensato? Di raccogliere le palme, raccogliere i rami di ulivo e benedirli prima della Santa Messa. E così con le palme, quei rami benedetti, questa processione o questo ingresso trionfale, seconda delle opzioni così della liturgia della messa in cui uno ha partecipato, ecco questa processione che rappresenta una commemorazione di quell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Diceva un santo: beh, vedi, loro portavano dei rami e tu dovresti un po' portare anche il tuo cuore ai piedi di Gesù. E questi rami benedetti che portiamo nelle nostre case, questi rami di ulivo benedetti, e hanno un segno di una benedizione particolare che il nostro Signore Gesù Cristo vuole portare nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e quindi tenere tanto con tanta devozione. E con quei rami di ulivo utilizzati nella giornata domenica delle palme, quelli avanzati, verrà bruciati il prossimo anno per formare le sacre ceneri che si saranno imposte il mercoledì delle ceneri, all'inizio della preparazione di Quaresima. Portato a casa anche tu un rametto di ulivo, Antonio?
Sì, è veramente questa liturgia, appunto, che dà questo segno, no, del rametto di ulivo, che poi noi diciamo le palme, no? Noi usiamo il ramo di ulivo, padre, però volevo dire, questo fatto di usare il ramo d'ulivo, forse si può collegare, non so se è corretto, questo ti chiedo appunto, con quel rametto d'ulivo che la colomba, no, stringeva nel becco, quando Dio fece pace, no? Con l'umanità, dopo il diluvio universale, no? Non so se è una cosa, perché in effetti noi non usiamo proprio le palme, no? Usiamo il rametto d'ulivo, perché da noi c'è l'ulivo, simbolo della pace, poi, no? Per cui non
Quindi
so
sì, è
se sia giusto.
una bella interpretazione. L'ulivo nella Sacra Scrittura è utilizzato appare in diverse circostanze, tra cui appunto anche quello che hai appena ricordato, dopo il diluvio universale, quella colomba che viene mandata da Noè per vedere se era terminato, se la terra si era asciugata. Quindi, portando quel rametto, ecco che era la prova che la punizione a causa dei peccati dell'umanità era terminata e riprendeva vita la terra, continua a prendere vita. Ecco quello che riprende vita dopo la risurrezione di Gesù Cristo. Comunque la liturgia prevede o le palme o
O le
anche
palme,
altri
sì.
rami, o altri rami verdeggianti, quindi un po', diciamo, non è una esclusiva di queste uniche due piante, così penso che per noi anche una comodità in cui è presente nella nostra nazione abbastanza facilmente questi rami. Non so, in Nord Europa o in Alaska, così quale cosa utilizzano, se siano rami duri. Sicuramente da noi per le palme è stato un po' difficile per le parti, così magari per chi è più nelle zone soleggiate del sud è più facile trovare qualche bella palmetta, così sarebbe andato un po' forse andare a prendere nei negozi così o portare, quindi è un po' anche una comunità liturgica, una comunità di qua. Però ricordare proprio il significato principale di un ripercorrere, di un riattualizzare, perché la liturgia, questi misteri che stiamo vivendo, la liturgia li ripresenta, li riattualizza. E quel tempo di Quaresima era veramente il tempo vissuto da Gesù Cristo in quel giorno eterno del suo Quaresima, prima di iniziare la vita pubblica. Quindi ecco tutta una preparazione prima della sua missione pubblica che culminava con la passione, morte e resurrezione. Ed ecco ora questo nuovamente ripercorrere anche a noi questo ripercorrere, questo ripetere, questo riattualizzare quella osanna di tutti quei fedeli che hanno voluto portare e osannare il nostro Signore Cristo in questo ingresso trionfale a Gerusalemme. C'è però un problema tra quello che è stato detto Domenica delle Palme e quello che si dirà per il Venerdì Santo e quello che abbiamo anche ascoltato nella lettura di un altro punto importante che ci ricorda sempre la settimana santa, la Domenica delle Palme, l'ingresso trionfale di Gesù e la lettura della Passione. Che si
La
fa qualche
passione.
giorno dopo, 5 giorni dopo Domenica delle Palme, e quello stesso popolo, o tanti di quel popolo che dicevano Osanna, che cosa gli dicono dopo a Gesù? Chi volete che vi
Qui
liberi?
Barabba o Gesù,
Gesù.
e il popolo
Dacci
disse:
libero Barabba, dacci libero Barabba. E cosa
Mamma
fare
mia,
con Gesù? E cosa fare con Gesù?
crocifiggilo, crocifiggilo.
Di solito questa parte era riservata a un lettore, alla folla, così. E in alcune chiese, visto che c'è un po' una consuetudine, proprio tutta la folla di le persone partecipanti stanno a dire quelle cose lì a Gesù, crocifisso, dicono, ecco, non è proprio il massimo da dirgli, e dopo poco tempo, tanti bei canti, tanti veglini, osanna, così, e poi veramente come un pugno nello stomaco, un pugno nell'occhio, come si suol dire, stona, stona questo comportamento. Ed è un comportamento stonato che purtroppo riprendiamo tutte le volte in cui ci allontaniamo dai comandamenti di Dio, e tutte le volte che preferisco il peccato, ho preferito Barabba alla fine. Tutte quelle volte che ritorno al peccato, ritorno a dire crocifiggilo, e penso che quelli che fanno osanna erano tutte anime devote, tutte anime che cantano, inneggiano, pregano, cantano strumenti, insomma, anime che si danno da fare per lodare il Signore, però tanto tanto facilmente questo lode diventa solo un piccolo entusiasmo passeggero, e questo diventa un guaio. Perché quando arriva l'occasione di un Barabba da preferire, vuoi una passione, vuoi una permalosità, vuoi un'invidia, vuoi una rabbiatura, vuoi una bassa voglia così di frate asino, a volte vado a dire preferisco Barabba. O nel cammino dell'Esodo ricordavamo il preferire le cipolle d'Egitto. Del popolo eletto, che aveva nostalgia delle cipolle d'Egitto quando era nella condizione di schiavitù. Tante volte preferisco, ma quando si stava nel peccato non si stava mica malamente, anzi, sembra a volte per qualcuno quasi un guaio avere avuto un inizio di un cammino di conversione, essersi donati, indirizzati nel seguire Gesù. Diciamo, tutto sommato, quando si stava così, un po' rimpiangiamo queste cipolle d'Egitto. E purtroppo, anche se le cipolle ci fanno piangere, a volte un po' ne abbiamo nostalgia. Siamo proprio inguaiati in questa cosa qui, Antonio. Dobbiamo proprio chiedere un grande dono della guarigione del nostro cuore e della nostra testa, soprattutto anche. Dopo questo bellissimo. Sì,
Padre,
Antonio.
scusami se ti interrompo, no? Perché proprio in questa fase, no, in cui stiamo esaminando questa, ma veramente, no? Possiamo dirlo pure, no? Sconcertante, no? Variazione tra gli Osanna dell'ingresso messianico di Gesù a dorso di quest'asina, tutti quanti che mettevano i mantelli, no? Davanti a Gesù, quindi sembrerebbe quasi l'esordio di che cosa, no? Di una grande acclamazione, non so. E poi, come tu notavi, appunto, c'è stata questa voltafaccia che potremmo appunto dire universale, no? Perché poi riguardano tutti. Ma proprio stamattina, padre, questo volevo aggiungere, leggevo i commenti di Don Dolindo, Ruotolo, no? Sulla passione di Nostro Signore, ma in effetti questo è un momento nel quale il clima intorno a Gesù ecco, il clima intorno a Gesù si fa, potremmo dire, rovente, nel senso che il Sinedrio si riuniva per complottare contro Gesù, no? Ti ricordi, abbiamo visto questi miracoli che il Signore faceva, i dottori della legge, i farisei, digrignavano i denti, no? E studiavano come potevano farlo morire. Sicuramente Gesù leggeva nel cuore di Giuda quello che stava avvenendo, questo discepolo che, insomma, noi lo additiamo come il traditore, ma come tu dicevi poc'anzi, ci siamo tutti dentro, no? In un certo senso, quindi ogni volta che si pecca mortalmente. E Gesù, Giuda che non amava Gesù, anzi addirittura forse mal sopportava, no? Quindi stava insieme ai dodici. Ecco, tutto questo clima, possiamo dire così, trovo un momento di potremmo dire, di interruzione con l'ingresso messianico di Gesù, secondo anche poi le scritture, no? Le profezie. Poi dopo la situazione precipita in qualche modo, no? Quindi l'odio ha il sopravvento, diciamo. Ecco, questa è una cosa liturgicamente, effettivamente, no? Quella folla che poi grida, crocifiggilo, che addirittura dice il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Sono veramente cose terribili, no?
Ma forse Antonio, sai, forse è più l'amore che ha il sopravvento. Perché
Beh,
è
certo,
proprio
che Gesù.
è Gesù che domina anche tutta
Sì.
questa cattiveria umana e la indirizza come gli piace così, anche tanto che arriva a un certo punto, secondo la cattiveria umana. Però non nel tempo pasquale potrebbe esserci una sommossa o una cosa così, e invece quando viene proprio nel tempo pasquale. Quindi cosa faremo? Li vanno tutti addietro, arriveranno i romani, distruggeranno. No, ma è meglio che muoia uno solo per la salvezza di tutti. Anna che profetizza,
Sì.
vedi proprio questo, e prende tutto. E Gesù è andato incontro, vi verrà incontro. Un uomo con una brocca seguito, andato in casa, pieno di dito, dov'è la stanza, vi mostrerà il piano di
Esatto.
sopra, già preparato. Già tutto Gesù conosce benissimo, anticipa i tempi, li conosce e li gestisce. Anche tutto quello che è un
Sì.
po' il nostro agire ingarbugliato, mal così, anche da lì il Signore sa trarre, ecco il Signore che sa trarre il bene anche dal male. Sa organizzare, pensa, chiaramente ha fatto male loro a condannarlo, ha fatto male a dire crocifisso, ha fatto male, ma il Signore ha sfruttato anche, ha voluto utilizzare anche la cattiveria umana per trarre il beneficio della nostra redenzione. Ecco quello che arriva a quell'espressione che la liturgia prende da San Tommaso, felice colpa. Quello che sentiremo nel canto del precogno pasquale. Felice
Sì.
colpa che abbiamo meritato un così grande redentore. Non c'è niente, la colpa non ha per niente, niente di felicità, la colpa così è solo qualcosa di sbagliato, però questa felice colpa così, questa colpa qui il Signore ha voluto anche è stato capace anche di prendere del letame, dell'immondizia che sono i nostri peccati, così le nostre cattiverie, riuscire a trasformare in fertilizzante qualcosa di grandioso.
Sì.
Bello anche il connotati, un'anima Maria di Betania, o dopo la tradizione, dopo identifica con la Maddalena, perché la regina gli è stato donato il castello di Magdala, così ora chiamato anche Maddalena, alcuni la distinguono. Comunque, per ringraziare Gesù di averla liberata dal peccato, averla convertita così, questo cuore così, gli dà questo nardo profumato, valutato 300 denari. Pensa, 300 denari era la paga, un denaro di un giorno di lavoro. 300 denari fa conto la paga di un anno di lavoro, anche di più, perché quanti lavori anni, se metti, quindi fa conto uno stipendio di un anno. E così, e questo è l'utilizzo che la Santa Maria dona a Gesù, questo unguento profumato. Bastava, penso sarebbe stata una goccia di questo nardo purissimo per profumare e ungere tutto, tutto, tutto. Per un'anima innamorata non è mai abbastanza quello che si fa per Gesù. Invece, per un'anima gretta, per un'anima così, è sempre troppo quello che si fa per Gesù. È proprio anche il parallelo. Tra questa Maddalena, possiamo chiamarla così, se c'è ancora concesso così, fiamo essere fulminati o incendiati o così al rogo per questo, se andiamo da Maddalena. E invece Giuda, ma questo qui è... Ma però vedi, non è che dice, me li tengo io così me li gestisco. No, ma sai, c'è i poveri, i scribi e farisei, non è che dicono, dobbiamo eliminarlo perché perdiamo... No, no, ma guarda, poveranno, gli vanno tutti dietro, verranno i romani, ci distruggeranno, fanno del male a tutta la serie. C'è sempre una parvenza di buone intenzioni,
Ecco, sì. Anche
anche una mascheratura, un po' di
in Giuda,
cipria,
sì.
un po' di... Ma vedi, alla fine è la stessa questa cosa qui. Ma io vado vestito così, perché sai, c'è caldo, allora mi tolgo i vestiti così, oppure, ma sì, dai, perché così... Vedi, c'è sempre una motivazione che riesco a trovare, un po' per camuffare un comportamento che non piace a Gesù. Che c'è di male, lo stanno facendo tutti, ma ci vogliamo invece combiniamo dei guai e andiamo contro l'alleanza con Gesù, andiamo contro i suoi comandamenti, andiamo contro la sua volontà. Non lo amiamo perché chi mi ama osserva i miei comandamenti. Ma quando calpesta i suoi comandamenti, non lo sto amando. Pur volendo dare tutti i nomignoli o nomignoloni e così, non è mai amore. Quando sto offendendo Dio e i suoi comandamenti, li sto calpestando e quindi sto profanando quell'amore e quell'alleanza che Dio vuole stipulare con me. Ed ecco, è bello un po' la liturgia come ci presenta, anche nella lettura della Passio che c'è stata la Domenica delle Palme, questi paralleli, la cattiveria umana e anime generose che
Sì.
vogliono amare Gesù. Un po'. Vegliate, pregate con me, non vegliano così. Gesù sta pregando per la nostra salvezza e noi, per noi, così mi sto a dormire. Cioè, vado, andiamo incontro, amico, perché sei qua? Per tradire, amico,
Mamma
di là,
mia,
la lavanda dei piedi, così, il servo, così, è come c'era nei dolori mentali che Gesù rivela a Santa Camilla Battista da Varano. È un bellissimo libretto, I dolori mentali di Gesù. C'è uno di loro, il sesto o il settimo, così, quando Gesù fa di tutto per salvare ancora Giuda, quando gli stava lavando i piedi, così chinato come piangeva su Giuda perché cercava di riconquistarlo, di farlo ravvedere perché si pentisce, mandargli nuovamente tante grazie, e lui le rifiuta, le disprezza. Così. Quando Gesù fa per noi, per salvarci, portarci in paradiso. Ma anche noi ci diamo proprio tanto, tanto da fare per combinare guai e metterci sulla strada dell'inferno, proprio è uno spettacolo. Ecco un po' questo cammino di conversione che dobbiamo veramente iniziare a fare. Mi viene sempre il pensiero di quelle lacrime di Santa Gemma Galgani che diceva: Gesù, io sono 1.000 volte peggiore dei giudei perché io ti crocifiggo e so chi sei.
Mamma
Questa
mia,
è una
sì.
considerazione importante perché Santa Gemma aveva presente chi è Gesù e diceva: Io ti crocifiggo, Gesù. Io so che tu sei il mio Dio, sei il mio Salvatore, eppure continuo a fare peccati. Questa leggerezza di quel tuo cuore umano superficiale che passa da questo Osanna a questo crocifige in maniera veramente repentina. Quindi dobbiamo stare molto, molto attenti. capiti anche noi. Ora, tanto perseveranti, tanto umiliandoci, tanto nella preghiera, tanto aggrappati, tanto al cuore immacolato, al manto materno dell'Immacolata. Antonio, siamo un
Sì.
po' un orario che ci dice che bisogna fare qualche momento di pausa, qui non so, ci tirano le orecchie.
Esattamente, esattamente, padre, mi levi le parole dalla bocca. Siamo arrivati proprio in questo pugno di minuti nel quale noi ci fermiamo, cari amici, lasciamo la parola, anzi, lasciamo la linea alla regia che ci intrattenga con un piccolo stacco musicale. Non vi diciamo questa settimana di intervenire in una diretta che non è il caso, però potete comunque lasciare le vostre considerazioni sul WhatsApp. Ecco, le scrivete e poi successivamente nelle nostre prossime trasmissioni daremo la risposta. Intanto ci congediamo da voi con questo piccolo intermezzo musicale, qualche minuto di buona musica santa. Ave Maria.
Jesu Christe crucifixe, sacro bonus dexere malus tue, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, sacrum bonus sinistre manus tue, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, per sacrum bonus dexeriberis tui, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere Jesu Christe crucifixe, sacrum bonus sinistri pedis tui, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, per sacrum bonus dulcis in pectoris tui, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, requinque stigmata beati patris nostri Francisci, miserere nobis. Jesu Christe crucifixe, miserere
Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra trasmissione. Stiamo, possiamo dirlo, seguendo non soltanto il catechismo, ma proprio la liturgia che la Chiesa ci presenta nel celebrare la passione, morte, Infine la resurrezione e, come diceva molto appropriatamente Padre Giampio, anche la glorificazione di nostro Signore Gesù Cristo. Eh sì, perché? Per noi forse risulta ancora un paradosso, no? Però anche questo peccato, questo tradimento, questo crucifige, alla fine che cosa diventano? Che cosa è l'onnipotenza di Dio che trasforma tutte queste cose in gloria, in glorificazione? Ecco perché, per esempio, il Signore poi lo dice, no? Padre, glorifica, no? Tuo figlio, il figlio dell'uomo sta per essere glorificato, no? Parla proprio di questo. Quindi in questi avvenimenti noi vediamo non soltanto, diremmo, no, il compiersi della redenzione, così come era necessario che avvenisse questo grande mistero, no? Che è stato necessario l'immolazione dell'agnello di Dio per redimere l'umanità. Ma vediamo anche proprio come diceva Padre Giampio, che Dio trasforma il male in bene, trasforma il tradimento in gloria. Questo veramente, Padre Giampio, è qualcosa che non, diremmo che non si comprende, ecco, se non ce lo spiega qualcuno, diremmo.
Sì, una piccola parentesi, Antonio. Di per sé, strettamente parlando, non era nemmeno necessaria la passione di Gesù Cristo. Il suo valore infinito poteva bastare un sospiro, poteva bastare una lacrima, poteva bastare una goccia di quel sangue preziosissimo che ha un valore infinito per redimere mille universi, mille mondi, mille galassie e tutti gli uomini. Ma dobbiamo dire che Gesù, Dio, ha scelto questa dolorosa passione per dirmi quanto mi ama. Guarda quanto, si dice nel proverbio popolare, l'amico si vede nel momento del bisogno, giusto, Antonio?
Sì.
Gesù mi dice, guarda quanto sono stato pronto a soffrire, a fare per te. Non mi ricordo se era Sant'Alfonso de Liguori, diceva: Dio poteva anche redimerci attraverso la redenzione attraverso un angelo, uno spirito così, ma essendo, volendo che Dio essere amato con tutto il cuore, tutte le forze, tutta l'anima, essendo l'uomo portato a ringraziare, se riconoscente, chi fa i benefici, bene, tutti quei benefici li voleva solo per lui, che non, se no, metà cuore era per ringraziare l'angelo redentore, l'altra metà per dire il mio Dio creatore, no. Il mio Dio è creatore e per il mistero d'amore si è fatto uomo per diventare anche redentore, nonostante le mie, quando ancora ero, vivevo nel peccato ed ero lontano da lui. E ecco questo amore grandissimo proprio che parte da Dio, che previene, che parte da Dio. E attenzione, questo amore chiede amore. L'amore con l'amor si paga, diceva il piccolo San Giovanni, San Gabriele della Dolorata. Quanto amo Dio, quanto sono pronto a condividere quello che Dio ha fatto per me, Dio nel fare per gli altri. Quanto sono pronto ad assomigliare e prendere la mia croce ogni giorno e nel seguirlo costantemente, con la croce. Non nel seguirlo soltanto se le cose mi stanno andando bene, non soltanto se la giornata è bella col sole, gli uccellini che cinguettano o le angiolette che mi fanno sentire il loro cetro. In ogni momento, in ogni prova, anche quando tutto va un po' a rotoli, contrario, a giornata storta, e a destra e a sinistra, acciacchi a destra e acciacchi a sinistra, e botte a destra e botte a sinistra, e pesci in faccia a destra e pesci in faccia a sinistra. Lì, nel seguire Gesù e vivere fedelmente. Questo è il tempo della prova. Sì, Gesù sa trasformare anche tutto questo marciume in qualcosa di bene, sa tirando fuori anche questo. Però, un altro particolare, non per questo devo fare il marciume.
Certo, sì.
Perché il Signore sa fare così, ma non per questo io dovrei sempre più cercare di assomigliare a Lui, rimettermi nella strada che piace a Lui, né rimettermi nel suo modello di vita e seguirlo. Poi, certamente, anche da tutti gli inciampi e gli guai che uno combina, ti sa tirare fuori dei fiorellini bellissimi e profumati anche da così. Ma chiaramente, cosa vorrebbe da noi creature umane? che cominciassimo a seguire i suoi esempi, cominciassimo ad assomigliare alla sua mamma celeste, all'Immacolata, alla piena di grazia, alla senza macola, alla sine macola, alla senza macchia e senza peccato. Ecco quello che dovrebbe essere un po' questa Pasqua. Pasqua vuol dire il termine passaggio. Quale dovrebbe essere questo passaggio? Il mio passaggio da una vita di peccatore a una vita da cristiano, da buon cristiano, da una vita da un cristiano mediocre, rilassato, tiepido, a una vita di un cristiano fervente. Dalla vita di un cristiano fervente alla vita di un cristiano santo, siate miei imitatori e state, siate santi come perfetto, siate perfetti come perfetto il Padre mio che è nei cieli. Ecco questo cammino, questo passaggio. Santità. E la Madonna cosa vuole da me? Santità più grande, la santità massima, la santità più altissima. Ecco allora questa consacrazione all'Immacolata, consacrazione con l'Immacolato che continuamente da Fatima e poi così continua a insegnarmi la Madonna proprio per essere un suo prolungamento nella vita di ogni. Portare tutte le anime alla salvezza, tutte le anime alla santità, perché per questo Gesù è venuto, per la salvezza di tutti gli uomini. È venuto a salvare tutti, anche se tutti però non corrispondono a questa. A questa grazia. Ecco un altro dei dolori mentali che Gesù rivela a Santa Camilla Battista da Varano. Il pensare che questo sacrificio infinito poteva salvare tutte le anime, ma però tante anime lo rifiutano, non ne approfittano, non attingono. Cosa fa la Madonna? Chiede a tre piccoli bambini, Francesco, Lucia e Giacinta di Fatima, tre piccoli bambini. Tre piccoli cuoricini si vogliono pregare loro, offrire sacrifici per salvare tante altre anime che vogliono vivere ancora peccatori, perché arrivino una corrente di grazie che scuotino questi cuori così inerti e ingarbugliati nel pantano della melma del peccato. Ecco allora questi collaboratori, questi cooperatori, di cui la prima è il modello, la Madonna, cooperatrice nell'atto della redenzione, quindi ecco. Socia del Redentore, dice Lumen Gentium, San Giovanni Paolo II chiamava la corredentrice, così anche San Pietro Petragina. Ecco questo che cosa avviene. Ecco quale parte sono chiamato per me, cristiano, che ho avuto la grazia di avere luce e conoscere chi è Gesù. Completo nella mia carne ciò che manca, i patimenti di Cristo. Ecco questo tempo di Settimana Santa che vuole un po'. E farmi vivere e portare a questi momenti. Un altro punto che mi ha molto colpito nella lettura della Passione è quando Gesù parla nella Domenica delle Palme e nel Vangelo di San Marco, la Passione del Vangelo di San Marco, dice il figlio dell'uomo sarà tradito, ma guai
Sì.
a colui che lo tradisce, sarebbe meglio che non fosse mai nato.
Mai nato, sì.
Guai. Ma serviva un traditore per postarsi. Ma Gesù non vuole mai nessuno, non ha mai chiamato, non c'è, la vocazione alla santità è per tutti, non c'è mai stata la vocazione al traditore. Gesù lascia la libertà. Aveva più glorificato Dio, diventando santo Giuda Iscariota che diventando un traditore. Certo, il Signore sa prendere anche le strade, anche quando sa scrivere le righe dritte, anche quando scrivo storto, viene detto. Ma non vuole mai il peccato. Non è mai nella volontà di Dio il peccato. Ma se il Signore poteva fulminarmi e non farmi, certo, ma mi lascia la libera volontà, addirittura quel libero arbitrio, addirittura fino a rifiutare Gesù, a rifiutare Dio, a rifiutare la salvezza. Ma guai! Ecco che allora come. Anche nel Vangelo che abbiamo ascoltato il martedì santo, come Gesù annuncia il tradimento di uno dei dodici. Guai però a chi fa questo, sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Altro che Giuda si è salvato, Giuda si è pentito. Gesù l'ha dichiarato. Guai. Guai a questo tradimento. E in più anche quelle. Vedremo poi anche nella lettura della liturgia della Passione, che è del Venerdì Santo, abbiamo visto anche Domenica delle Palme, quel bacio traditore di Giuda. Un segno, quello con cui darò bacio così è il segno così, arrestatelo sotto buona scorta. Sai cos'è questo bacio di Giuda? Sai quando lo faccio? Quando lo fa un cristiano questo bacio di Giuda? tutte le volte che va a ricevere la comunione in peccato mortale. Tutte le volte che fa questa comunione sacrilega, un cristiano dà il bacio di Giuda. Non è mica l'ateo, il pagano, quello che vive nella giungla che dà il bacio di Giuda, ma il cristiano. È il cristiano che si accosta alla comunione, ma con l'anima infangata col peccato e quindi schiava del demonio. Perché cos'è il bacio di Giuda? Lo ricordava già San Giovanni Paolo II. Quando ricevo la comunione, la santa comunione, il peccato mortale, rinnovo il peccato di Giuda. Tre cose per fare una buona comunione, abbiamo detto quando abbiamo fatto gli altri punti del catechismo. Ti ricordi, Antonio?
Sì.
Un'ora, il digiuno eucaristico, di quanto
Sì.
tempo? 60 minuti, un'ora, giusto?
60, certo.
Poi sapere pensare chi vado a
A
ricevere, io so che
ricevere,
con la
sì.
Santa Comunione c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, e quando il sacerdote mi dice il corpo di Cristo, tu cosa rispondi? Perfetto,
Amen, no?
così è, così sia,
È lo
fai
stato di
l'atto di
grazia,
fede.
no?
Esatto, e la terza condizione per ricevere bene la Santa Comunione è essere in grazia
Grazie,
di Dio.
sì.
Cosa vuol essere grazia di Dio? Avere l'amicizia di Gesù, avere la grazia santificante. Quando questa grazia santificante non c'è, quando commetto un peccato
Peccato
mortale.
mortale. Infatti ricordiamo, padre, appunto che quando trattammo di questo argomento, no, dicevamo se si hanno dei dubbi, se si hanno delle cose, ecco. Prima riconciliarsi con il sacramento della riconciliazione e poi ci si può avvicinare alla mensa appunto eucaristica.
Quando so
Però
di... Esatto.
quando uno sa di essere, no? Se si ha il dubbio, mi sembra, no? Che si possa poi dopo invece prendere la comunione, però poi dopo comunque andare a confessarsi, no?
Diciamo che questi sono un po' adesso dei casi un po' siamo sul limite. Diciamo che quando so di aver mancato a uno dei 10 comandamenti,
Mi fermo.
materia grave, piena avvertenza, deliberato
Deliberato.
consenso, sono tutti e tre punti per cui ho commesso un peccato mortale, lì non posso fare la comunione, commetto un
Certo.
sacrilego. Ma oggi è il primo venerdì del mese, primo sabato, non c'è il confessore, la faccio. No, 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 anche se fai la comunione quei giorni lì col peccato mortale, non fai neanche, non fai la pratica il primo venerdì del mese, non fai la pratica il primo sabato del mese, non fai la pratica. E qual è il problema? Dicono, ma fai l'atto di dolore, un atto di contrizione perfetto e vai a fare la comunione, poi ti confessi quando ti capiterà. Neanche questo è corretto. È vero che l'atto di contrizione perfetto può cancellarmi il peccato mortale viene cancellato con un atto di contrizione perfetto, con la confessione sacramentale, e anche se hai una attrizione, una contrizione imperfetta. Ma visto che non posso sapere se ho fatto un atto di contrizione perfetto, non posso mai saperlo.
Certo,
Nessuno
certo.
può dire sì, adesso ho fatto un atto di contrizione perfetto, cioè un atto di dolore perfetto fatto per amor di Dio col proposito di non commetterlo più e col proposito di confessarmi al più presto. Nessuno può dire di aver avuto la certezza di aver fatto un atto di contrizione. Proprio per questo la Santa Madre Chiesa dice: nel caso hai fatto anche la prima cosa è fare un atto di contrizione perfetto appena fai un peccato mortale. Ma però ti astieni dal ricevere la Santa Comunione fino a quando non hai potuto ricevere il sacramento della confessione. Allora lì hai la
Certo.
certezza che se hai fatto una confessione sincera, pentita, col santo proposito, completa di tutti i peccati, l'ultima confessione ben fatta, allora lì è quelle parole del sacerdote: io ti assolvo, è Gesù che ti sta assolvendo. Allora, ecco questo qui, il bacio traditore di Giuda è la comunione sacrilega dei cristiani. Cos'è il bacio traditore di Giuda? Un atto esterno di affetto, Gesù ti voglio bene, un bacio. Chi do il
Mamma mia.
bacio? Lo bacio alla mamma, lo bacio al papà, lo bacio ai nonni, lo bacio a una persona amica che non trovo da tanto tempo, un atto di affetto. Ma Giuda era un segno di tradimento, era il segnale per dargli la pugnalata dietro le spalle, quindi quell'atto esterno di affetto, rabbì, maestro, di stima, di no, era per pugnalarlo alle spalle. Comunione sacrilega. Vado per ricevere Gesù, è un atto di comunione, siamo in unione con Gesù, la mia vita è in unione con Gesù, voglio fare una cosa sola con Gesù. e mi metto in fila per la comunione. Questo è l'atto che faccio esternamente. Ma se ho peccato mortale dentro, ho il demonio che mi tiene schiavo. Quindi consegno Gesù che ricevo nella comunione, la consegno al demonio perché venga rinnovata la sua dolorosa passione. Venga insultato, beffeggiato, schernito, sputacchiato, coronato di spine, flagellato, con il crocifisso. Ecco cosa realizzo nella comunione sacrilega. C'era Gesù, nostro Signore, che diceva a Santa Gertrude, Santa Matilde: non ci sono supplizi sulla terra bastanti a riparare una comunione sacrilega. Tutte le sofferenze di questa terra non sono sufficienti per riparare una comunione sacrilega. E cioè, vabbè, dai, vai, fai, non ti preoccupare, fai l'atto di dolore e poi vai a fare come. No, se c'è un peccato mortale, no. Ho perso delle messe così perché dovevo andare a fare la mia partita a pallone, dovevo andare a pescare, dovevo andare a fare la mia passeggiata, dovevo andare a sciare, a lanciarmi col paracadute, che ne so io. Ho rubato un giorno che devo glorificare Dio. Questo mi deve dire che devo andare prima a confessarmi. Se impite di cuore comincio a profanare il secondo comandamento, devo prima. Così chiedere perdono è un sacramento di confessione. Se mi lascio prendere dalle passioni, così comincio a guardare robaccia da sporcaccioni o fare azioni da sporcaccioni o mi vesto in modo da sporcaccione, devo andare prima a fare la confessione e prendo le cose che non devo prima. Porto odio,
Certo.
rancore, sono cose che mi tolgono l'amicizia di Dio. Ho fatto piena avvertenza, materia grave, deliberato consenso. Ecco allora questo tradimento di Giuda, come Gesù l'ha annunciato, e guai, guai a quell'uomo che tradisce Gesù. Attenzione, ecco, il Signore è sempre pronto a perdonarci, ma vuole il nostro pentimento, quello che in Giuda dopo non c'è stato. Ecco allora che dopo il peccato noi dovremmo chiedere la grazia delle lacrime di San Pietro. Quando l'abbiamo sentito nella Passione, vedremo anche Venerdì Santo così. Tanto, ah Signore, anche se gli altri ti abbandonano, io ti abbandonerò mai. Quelle lacrime di San Pietro dobbiamo proprio chiedere, proprio per proprio che ci possa aiutare a lavare la nostra anima dal peccato. Altrimenti diventa una cosa molto molto pericolosa. Le lacrime di San Pietro, le lacrime della Maddalena che piange ai piedi di Gesù, piange per i suoi peccati. Tante volte Gesù ti ha offeso, ma adesso vai a non peccare più. Sì, Signore, è pronto ad assolvere anche la prostituta, è pronto a qualsiasi peccato che tu possa fare, è pronto con la sua misericordia ad assolvere, ma ti vuole pentito. E ti vuole il proposito che tu questi peccati non torni più a rifarli. Ecco allora. Come ricordarci questo bacio traditore di Giuda e come evitare di farlo, come raccomandarci a evitare di farlo. Ecco, come il tempo anche la settimana santa, con tempo per fare una buona e santa confessione, per rimettere la nostra anima a riparo, la nostra anima in aiuto, la nostra anima purificata. E questo diventa poi fondamentale proprio per riprendere questo cammino da cristiano. E così, quindi, se lunedì santo abbiamo pensato, abbiamo meditato la Maddalena, la sorella di Lazzaro che unge i piedi di Gesù, li profuma dell'unguento e dà questo gesto che sarà onorato fin quando, dice Gesù, fin quando sarà proclamato il Vangelo in tutti i confini del mondo, e la grettezza invece di Giuda. Se martedì abbiamo ascoltato il Vangelo in cui Gesù annuncia il tradimento di uno dei dodici, ma pensa Giuda che va dai scribi per farsi dire quanto mi date, ma se mi andavi a chiedere alla Madonna, se andavi a chiedere alla Maddalena, ti avrei dato oro tantissimo per non farti fare questa mancanza.
Ecco, Padre Giampio, siamo arrivati alla fine del tempo che ci è stato messo a disposizione, quindi ci avviamo verso la conclusione, come di consueto, con la benedizione sacerdotale, la preghiera finale.
Sì, grazie Antonio, proprio per vedere la bellezza di questo tempo che stiamo vivendo questa settimana santa, diciamo come Giuda che va a tradire, va a chiedere soldi, prima aveva usato 300 denari, va a fare 30 denari, ma pensa a quella, la stoltezza del peccato, quale guadagno malandato è un peccato. Un cuore generoso è pronto a dare tutto a Gesù, vedi questo cuore gretto per una misera passione. E pensa, già quella di Giuda è già un peccato furbo, se vogliamo, qualcosa ci è stato tondato, ma noi quante volte finiamo il peccato con un peccato ancora più malefico, ancora più. Non ci guadagniamo niente, non ci guadagniamo una misera soddisfazione che passa e poi non ha più che cosa rischiamo di fare. E quindi mercoledì santo ancora. Gesù che conferma il tradimento di Giuda Iscariota e questo triduo, il grande triduo pasquale che ci prepara con la messa in cena Domini, il venerdì della Passione e il sabato santo, giorno della grande attesa, insieme alla mamma addolorata, in attesa della risurrezione di Gesù e la Pasqua di risurrezione. Sì, concludiamo con questa benedizione per attendere questo passaggio, questa risurrezione della Santa Pasqua per preparare i nostri cuori per accogliere Gesù risorto e iniziare la nostra vita da risorti insieme a Gesù, insieme all'Immacolata. Diciamo un'Ave Maria. Ave Maria,
Sì.
piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù, dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Siate la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio Frangiampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.